Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Poco tempo dopo aver assunto la presidenza degli Stati Uniti nel gennaio scorso, Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per far uscire gli Stati Uniti dal Trans-Pacific Partnership, l'accordo di libero scambio voluto da Obama che coinvolge 11 paesi del Pacifico. Il provvedimento di Trump non è giunto a sorpresa, in quanto si è trattato di uno degli impegni da lui preso nel corso della campagna elettorale. Secondo Trump, la sua iniziativa va a vantaggio dei lavoratori americani.
The problem is the United States is always taken advantage of.
Yes.
We have hundreds of billions of dollars of trade deficits with China. We have 805 billion dollars in trade deficits with the world. You almost say, who's making these deals? When you're losing that kind of money, right? We actually have almost $800 billion. Well, I do believe in free trade. I love free trade. But it's got to be smart trade.
Yes.
So I call it fair trade.
Secondo il primo ministro Malcolm Turnbull, tuttavia, il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo non ha messo a rischio l'esistenza del TPP. Il primo ministro ha aggiunto inoltre che l'atteggiamento degli Stati Uniti a questo riguardo potrebbe cambiare col tempo.
President Trump has said America will not proceed with the Trans-Pacific Partnership. You have to recognize that his Secretary of State, Rex Tillerson, has been a long time advocate for it. The Republican Party in the Congress have been strong supporters of the TPP. So it is possible that US policy could change over time on this.
Il governo federale spera dunque ancora di salvare in qualche modo l'accordo transpacifico. Ascoltiamo il punto di vista di Giovanni Di Lieto, docente della Monash University, sulle sfide economiche e strategiche che attendono l'Australia in seguito alla decisione di Trump.
Prendendo spunto della diatriba domestica tra Turnbull e Shorten sulla opportunità o meno di continuare a perseguire la ratifica del TPP, in Australia ho preso spunto anche da questo sviluppo anche in termini di quale direzione è migliore per l'Australia, per la politica commerciale estera dell'Australia, nel senso c'è un chiaro spostamento verso il bilateralismo, soprattutto dopo l'ascesa di Trump, la Brexit e la crisi dell'Unione Europea. Quindi anche l'Australia, che è molto attiva sul punto di vista dei trattati commerciali di free trade. Il mio argomento è che l'Australia è in buona posizione anche per sfruttare questo nuovo trend di bilateralismo, non necessariamente che sia migliore o peggiore o che sia giusto o sbagliato in termini sociali o anche puramente economici, ma in termini geopolitici, data questa grave incertezza su cosa succederà a livello globale nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa, tra i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia, la Cina e l'Australia. Il mio punto in soldoni è praticamente che l'Australia farebbe bene a premere anche sull'acceleratore dei trattati bilaterali, sia quelli che sono già in negoziazione, come per esempio con l'India e l'Australia, e anche con l'ASEAN, il cosiddetto RCEP, che è il Regional Comprehensive Economic Partnership, che include anche la Cina e l'India. Ma soprattutto l'Australia dovrebbe anche cercare di sviluppare in tempi relativamente brevi anche un trattato di libero scambio con l'Unione Europea, che è attualmente sotto discussione. I negoziati non sono ancora iniziati, ma è sotto discussione tra l'Unione Europea e l'Australia, ma anche con il Regno Unito, quando il Regno Unito sarà uscito dall'Unione Europea.
Anche l'accordo sul reinsediamento dei rifugiati, stipulato dal governo australiano con la precedente amministrazione Obama, è sembrato a rischio dopo l'insediamento di Trump, nonostante le dichiarazioni ottimistiche rilasciate in un primo tempo dal ministro dell'immigrazione Peter Dutton.
So obviously we entered into an arrangement with the previous administration. We would like for that to continue with the Trump administration, but we're working with the Trump officials at the moment, so that's where we're at.
Ma l'ottimismo di Dutton è stato smentito da una telefonata tra Donald Trump e Malcolm Turnbull, nel corso della quale il presidente degli Stati Uniti ha esternato la sua irritazione nei confronti dell'accordo, definendolo senza mezzi termini stupido e vigliacco. Tuttavia, nel corso di un incontro avvenuto successivamente, entrambi i leader hanno minimizzato l'accaduto, con Trump che ha addirittura definito fake news la notizia dello scambio telefonico con Turnbull riportata da alla stampa.
We had a good telephone call. We had a great call. You guys exaggerated that call. That was a big exaggeration. I want to say we had a great call. I mean, we're not babies, but we had a great call.
E nel corso dell'anno che sta per finire, il governo australiano è stato posto sotto pressione anche dalle attività del governo cinese nel Mar Cinese meridionale. La serie di operazioni navali statunitensi nella stessa area ha inoltre acuito le tensioni esistenti tra Stati Uniti e Cina nella regione. Pechino continua a militarizzare il Mar Cinese meridionale fortificando le isole artificiali che ha costruito per creare una grande muraglia oceanica. Ascoltiamo il resoconto del giornalista Giampiero Gramaglia.
Le isole Spratly sono degli isolotti praticamente disabitati, scarsamente abitati nel Pacifico, da tempo oggetto di contese tra la Cina, le Filippine, l'Indonesia, i paesi dell'area. Isolotti che di per sé, che isolotti direi scogli, che di per sé non hanno una grande importanza né economica e non avevano strategica, ma che i cinesi hanno deciso di, da una parte, rassodare costruendo praticamente intorno agli scogli lembi di terra artificiali su cui hanno anche realizzato piste d'atterraggio e strutture utili ai fini militari, e poi appunto militarizzando parte di queste isole. Chiaro che questa è una disputa da diritto del mare, da diritto internazionale, da risolvere piuttosto che con l'incursione di una nave, di un'unità militare, portando la questione di fronte al Tribunale del Mare di Amburgo o alle altre istituzioni internazionali competenti. È una posizione che regge se uno considera che l'assegnazione delle Spratly alla Cina è definitiva, e in quel momento possono decidere di fare su un loro territorio quello che vogliono, anche se apparentemente un non senso. È una posizione, quella di non averne un uso militare, poco finora supportata da quelle che sono le osservazioni anche satellitari dei lavori fatti, che sembrano lavori preliminari a un uso militare. Direi che la storia della Cina nel nostro dopoguerra è una storia di conflitti insulari, quello storico irrisolto interno cinese con Formosa, quello con la Russia per le Curili a nord, con la Russia e con il Giappone, quello delle Spratly. Sono i modi della Cina di affermare talora certe asprezze o certe angolosità della sua politica estera.
La dottoressa Amy King, specializzata nella sicurezza della regione Asia-Pacifico presso l'Australian National University, ha sottolineato che questa situazione può mettere in serio pericolo le relazioni tra l'Australia e i due partner internazionali chiave, Cina e Stati Uniti.
Creates real uncertainty, I think, about China's intentions for the South China Sea. So the development of these weapon systems, even if they're defensive, suggests that China envisages the possibility of future conflict in this region. And it's, I think, very important for Canberra to remember that the South China Sea dispute goes to the heart of the strategic relationship between the US and China.
Nel settembre scorso, la ministra degli Esteri Julie Bishop è intervenuta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per affrontare la questione del programma nucleare nordcoreano.
The United Nations Security Council is the custodian of international peace and security. Yet the authority of the council is being challenged, undermined, even ignored. The most egregious example is North Korea. Its illegal nuclear and missile programs violate multiple United Nations Security Council resolutions. The security of millions of people is at risk as a result of North Korea's refusal to abide by international laws and norms.
Ascoltiamo il commento a riguardo di Ottavia Dolci, studentessa di relazioni internazionali presso la Queensland University.
Dunque, questa trasferta, come hai ricordato, avviene solo qualche giorno dopo l'intervento del ministro Julie Bishop presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui ha condannato, come hanno avuto modo di sentire i nostri ascoltatori, le provocazioni della Corea del Nord attraverso i ripetuti test nucleari e missilistici. Bishop è nello specifico appellata a Cina e Russia, di fatto gli unici alleati della Nord Corea, chiedendo di continuare a fare pressioni perché quest'ultima prosegua al disarmo. Di rilevanza a livello interno e domestico possiamo dire ai nostri ascoltatori che, come ha spiegato Shorten, il tema critico della North Korea è un ambito in cui maggioranza e opposizione si trovano in accordo e hanno una linea comune. È un tema su cui ha ribadito è fondamentale che si lavori insieme in nome della sicurezza internazionale a livello regionale e globale.
In ottobre la Corea del Nord ha scritto una lettera aperta al Parlamento australiano, sollecitando il governo a prendere le distanze da Trump. La lettera è stata definita da Julie Bishop un'azione disperata senza precedenti. Chiara De Lazzari, dottoressa presso la Swinburne University, ha così commentato.
La Corea del Nord minaccia apertamente a chiare lettere l'Australia, sostenendo che qualora l'Australia continuasse a seguire le indicazioni delle direttive e gli accordi comunque tra Stati Uniti e Nazioni Unite, ne subirà le conseguenze. Malcolm Turnbull ha ribadito che l'Australia rimarrà a fianco degli Stati Uniti qualora ci fosse un'escalation della minaccia nel Pacifico, e inoltre ha invocato l'intervento della Cina per comunque richiamare all'ordine la Corea del Nord. Ricordiamo che Cina e Corea del Nord hanno comunque anche, sono confinanti, quindi è anche a vantaggio della Cina che non succeda niente nel Pacifico e proprio anche riguardo alle relazioni internazionali tra i vari paesi.
Verso la fine dell'anno è stato pubblicato un rapporto della Australian Security Intelligence Organization che elencava un numero di stati presumibilmente impegnati in spionaggio e interferenze straniere contro l'Australia. Questa pubblicazione ha aggiunto nuove tensioni alle relazioni tra Cina e Australia. La Cina ha protestato ufficialmente dopo che il primo ministro Malcolm Turnbull ha dichiarato di voler legiferare contro la sua ingerenza nella politica australiana. Ascoltiamo in proposito Ottavia Dolci.
Dunque, il primo ministro continua a sostenere la sua posizione appunto sull'interferenza della Cina negli affari australiani, anche dopo le risposte della Cina, secondo la quale questa accusa avrebbe in qualche modo avvelenato le relazioni diplomatiche tra le due. Secondo Turnbull ci sono delle prove di questa interferenza cinese, come per esempio il caso del senatore laburista Sam Dayastari, il quale ha dovuto in due occasioni dimettersi a causa di controversie legate alla Cina, appunto. È importante soffermarsi sul fatto che Pechino ha intanto espresso un serio disappunto sulle accuse fatte dall'Australia, tanto che questa relazione tra le due nazioni potrebbe appunto essere in qualche modo rovinata. Il punto più rilevante è una proposta su nuove leggi sull'interferenza estera. Queste leggi vietano donazioni estere e richiedono agli ex politici, membri dell'esecutivo e lobbisti che lavorano per interessi stranieri di registrarsi qualora intendano in qualche modo influenzare la politica domestica australiana.
Subito dopo è emersa la notizia sul rapporto tra il senatore laburista Sam Dastyari con un influente uomo di affari cinese. Il primo ministro Malcolm Turnbull ha ironicamente commentato questo stato di cose affermando che probabilmente l'unico modo per l'Australia di dominare il mondo è farlo attraverso lo sport, in particolare il cricket.
We are not entirely without ambitions of global dominance. Good luck, Steve Smith. Go Australia, reclaim the ashes, beat the bombs. Thank you.
sbs.com.au/Italian